You could quiet us. The whole city of Seattle's getting riot us. We got the baddest.
E benvenuti alla settima puntata della prima stagione di Seahawks Nest Italia, il primo podcast italiano interamente dedicato ai Seattle Seahawks. Simone Faccini che vi parla, ad accompagnarmi Marco Cherubini e Merck Bernardi. Ciao ragazzi e buon anno.
Ciao Simone, ciao Merck, e buon anno a voi e buon anno anche a tutti i nostri ascoltatori.
Auguri a tutti e un grande saluto in particolare ai miei compagni sempre d'avventura, Simone e Marco.
Come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge Radio, il fantastico contenitore che ci ospita, insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Prima di cominciare, come sempre vi ricordo, le coordinate per trovarci sui vari social. Instagram e Twitter, @SeahawksItalia. Telegram e Facebook, @SeahawksNestItalia. Bene, direi che possiamo cominciare. È finita la stagione regolare. L'ultima partita contro i San Francisco 49ers in quel dell'Arizona, vittoria per 26-23, una meravigliosa prova di Tyler Lockett con 12 ricezioni per 90 yard, una invece prestazione un po' imprecisa possiamo dire di Russell Wilson con 20 su 36 per 181 yards, una ottima prestazione, non più una novità ormai, di Jordan Brooks con 9 sacks combinati. Bene anche Iowa con 2 sec. Per quanto riguarda San Francisco, Bittard 25 su 37 per 273 yard e un touchdown. Bene bene la nostra difesa che ha saputo tra l'altro contenere il loro gioco di corsa, il rinomato gioco di corsa di Kyle Shanahan, mantenuto a solo 86 yard. Una partita che è stata per lo più noiosa e bloccata e diciamo comandata dalle difese per i primi tre quarti. Tant'è vero che il terzo quarto è finito per 6-9 in favore di San Francisco, frutto di 5 field goal combinati tra le due squadre. Poi a un certo punto, con l'inizio del quarto quarto, la partita è completamente cambiata. Nel solo quarto quarto ci sono stati ben 5 touchdown, che hanno portato il risultato sui 26-23. Questi sono un po' i numeri che in breve per riassumere la partita. Ora però voglio sapere cosa ne pensano i miei compagni. A te la parola Marco.
Allora, hai ricapitolato come al solito benissimo la partita, è iniziata effettivamente molto lenta, noi siamo partiti in realtà non malissimo, nel senso che all'inizio abbiamo fatto qualche buon lancio, abbiamo fatto praticamente i record che sono arrivati, di cui poi penso parleremo dopo, di DK Metcalf e Tyler Lockett, sono arrivati abbastanza presto, poi dopo però cos'è successo? Il nostro attacco si è fermato praticamente, inspiegabilmente, i primi, se non mi sbaglio, 2 o 3 drive abbiamo fatto subito punti, messo field goal. Poi ci siamo fermati e forse un pochino ci siamo anche un po' addormentati, magari pensando che il loro attacco non facesse niente o comunque poco, perché la nostra difesa stava giocando bene. Poi invece forse loro anche aiutati da qualche disattenzione in difesa, penso a quella di Griffin su un lancio per Kittle dove ha fatto una presa da circo. Loro hanno preso fiducia e poi per fortuna, questo mancava da tanto tempo, è arrivato uno dei nostri quarti, finalmente, questo era un pezzo che ci mancava, e quindi Russell Wilson ha giocato molto meglio nel quarto, ha fatto alcuni buoni lanci, mentre all'inizio aveva fatto diversi errori di misura, come hai detto giustamente te, e quindi siamo riusciti a rimettere in sesto la partita, purtroppo diciamo che non è cambiato niente perché ci siamo tenuti il nostro terzo seed, perché vabbè, Green Bay e i Saints hanno fatto il loro dovere. Di conseguenza diciamo che la partita è stata abbastanza, poi nel quarto quarto è venuta fuori la vera Seattle secondo me e siamo riusciti a portarla a casa, dai, bene così, perché l'anno scorso avevamo chiuso la stagione regolare con 2 sconfitte contro Arizona e San Francisco, quest'anno invece abbiamo chiuso con 2 vittorie contro Rams e 49ers, quindi arriviamo molto più fiduciosi ai playoff secondo me.
Un finale di stagione diametralmente opposto a quello dell'anno scorso. Hai ragione. Merck.
Ma io dico che la partita di domenica era una partita che contava o tanto poco. Perché sì, era difficile, ci speravamo tutti che il primo seed potevamo ancora prenderlo, non, così non è stato perché era veramente difficile, e secondo me la squadra ha risposto in questa maniera, cioè è arrivata in campo sì motivata, ma non motivata a sufficienza, perché sapeva che era il possibile traguardo, era molto difficile. Partita noiosa, ci sono stati 5 punti da una parte, 5 punti da una parte, 5 punti dall'altra, quindi partita giocata veramente a rilento, gli attacchi di entrambe le squadre non funzionavano, e sì, noi abbiamo stoppato il loro gioco di corsa e il nostro attacco è funzionato più o meno sia come passaggi che come corse, più o meno la stessa maniera, equilibrato, si parla di 159 yard di passaggi e 121 di corse. E gran prestazione poi la difesa, che è sempre venuta fuori quando è chiamata in cattedra, quando ne vale la pena. E devo dire un bel quarto, un quarto vintage, come vintage è stato il gioco di Lockett che ci ricordavamo l'anno scorso, due anni fa. Mi vengono in mente quelle partite che qualsiasi lancio profondo di Wilson era in mano a Lockett, quindi è stato bello, un bel quarto. Devo dire che l'ho rivissuto la mattina, perché ho detto la partita conta ormai il giusto e vado a letto felice, non mi agito troppo, e magari domattina mi sveglio con una bella sorpresa, e devo dire che così è stato.
Ti è andata bene, Merck, vai.
Sì. Bene ragazzi, dopo aver un po' sviscerato la partita, come al solito, ora voglio sapere da voi i premi. Ovvero, per cominciare, l'MVP. Marco.
Allora, io l'MVP lo do a Benson Mayowa, che è stato anche un po' criticato in passato. Invece ieri sera ha fatto una gran bella partita, ha fatto 3 tackle, di cui su 2 solo, 2 sack, 2 QB hit e 2 tackle for loss. Numeri gentilmente forniti da Merck prima della diretta, e grazie. E quindi molto molto bene, sono contento.
Merck,
troppo gentile Marco per prima cosa. Invece io nomino Lockett, perché 12 ricezioni su 14 lanci, 2 touchdown, 90 yard e soprattutto una ricezione che è valsa la bellezza di 26 yard guadagnate, quindi una prestazione come il Lockett che ce lo ricordavamo, visto che Marco criticava dice sempre di Mayowa, tanto criticato, io ho criticato ultimamente un po' troppo Lockett.
Bene, ora è il momento invece della giocata chiave. Marco.
Allora, la giocata chiave in questo caso devo necessariamente darla a Tyler Lockett, secondo me è stato il suo primo touchdown, quello con il lancio proprio ad altezza fianchi, diciamo, di Russell Wilson. Lui si è tuffato, ha fatto una grandissima presa di vero, riprendo la tua parola Merck, un Tyler Lockett vintage anno 2018, e quella è stata la svolta della partita secondo me.
Merck.
Io parlo invece sempre di Lockett, ma parlo del secondo touchdown avvenuto nel quarto quarto a 2:26 e che poi ci ha portato in vantaggio sul 19-16. Anche lì un Lockett sempre di rispolvero, perché verso l'esterno a prenderla e guardando in alto acciuffandola. E soprattutto era un quarto e goal, visto che la precedenza, come ci stava andando con i terzi non convertiti, un quarto e gol in quel momento da partita è stato un bel azzardo, e un azzardo vincente in questo caso.
Sì, beh, bravo, decisamente bellissimo. Sì, sono d'accordo. Ora invece ragazzi, da voi voglio sapere quella che secondo voi è stata la chiave tattica. Marco.
Allora, la chiave tattica, beh, a questo punto è innegabile che sia stata il comeback nel quarto quarto, cioè la svolta che probabilmente Carroll, probabilmente Schottenheimer hanno deciso di dare al nostro gioco d'attacco, che dopo il loro touchdown soprattutto ha iniziato a giocare molto più veloce, molto più tempo come dicono in America, huddle molto brevi e qualche lancio un pochino più azzardato, un pochino più rischioso, e ha fruttato, e quindi dai, quando le cose vanno bene è giusto segnalarle.
Beh sì, direi proprio di sì. Merck.
Io invece parlo sempre della difesa, 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 che anche in questa partita, quando è stata chiamata a rispondere, ha risposto alla chiamata. Quindi mi vengono in mente quei field goal fatti da San Francisco, che sono stati portati al quarto down, e soprattutto un field goal che poi l'ha portato in vantaggio, che quello lì poteva essere tranquillamente un touchdown a favore di San Francisco e la partita avrebbe preso tutto un altro aspetto. Quindi parlo della difesa, ma vorrei farvi notare anche come asterisco le tracce dei ricevitori e come sono state particolari. Sembra quasi che si scelga veramente due opzioni molto vicine tra di loro. Segnalo una nel secondo quarto che sembrava una presa di Metcalf che poi è andata a Lockett, e una nel quarto quarto che si è presa di Disley e dietro, poco lì vicino, c'era Lockett bello pronto.
Vero, sì, una me la ricordo anch'io, la prima che hai detto me la ricordo anch'io, sì.
Sì, perché sembra veramente che Metcalf era lì per prenderla, cioè fa una specie di filtrante, sembra, che Metcalf fa una finta e va da Lockett, molto curiosa.
Sì, io invece voglio dirvi che il mio particolare MVP lo do a Russell Wilson, e voi direte ma perché, visto che ha fatto una prestazione così mediocre? La do a lui perché nel penultimo snap della partita, uno snap ininfluente in cui si poteva fare con la classica victory formation un inginocchiamento, ha deciso di dare un passaggio a Moore per permettergli di raggiungere il buono da $100,000.
Vero.
È stato un gran bel gesto da parte del, diciamo, del capitano, che se non ho letto male, adesso però non vorrei che cappellate, è stato proprio lui a modificare la giocata, cioè è stata proprio una sua volontà.
Sì, l'ha chiamata lui, l'ho letto anch'io, lui. Sì, gliel'ha ricordata penso qualcuno in offensive line, da allora lui l'ha chiamata, è vero.
Gli ha fatto quella, se non ricordo male, la jet sweep, comunque un passaggio proprio sicuro, che venisse considerato passaggio a tutti gli effetti, e che gli ha fruttato $100,000 a Moore, che è al quarto anno di contratto, giusto Marco, tu che sei più ferrato di me sui contratti?
Sì.
E quindi ultimo è in scadenza, non si sa se verrà rinnovato, e vabbè, insomma, a me è parso un gran bel gesto da parte di lui.
Beh, tanto di cappello.
Hai fatto bene, Simo, hai fatto bene, perché comunque Moore, quando secondo me sono $100,000 ben spesi, non so bene quanto abbia di stipendio, ma $100 ben spesi, direi.
No, lui come stipendio non è altissimo,
no, basso.
Non è un riccone, quindi a lui $100,000 gli vogliono dire, sì, alla grande, a tutti, ma a lui soprattutto.
No, sì, assolutamente, perché comunque ricordiamo che gli auguriamo ogni bene e una carriera lunghissima, però lui è un giro molto basso al draft, quindi ha uno stipendio sicuramente molto relativamente basso, diciamo, perché molto basso è un po' esagerato se li paragoniamo ai nostri, però dai, oggettivamente è basso come stipendio per gli standard NFL, considerando la lunghezza della carriera NFL di un giocatore, la lunghezza media. Non è detto che possa avere una carriera lunga come quella di tanti altri ricevitori, insomma, perciò è meglio metterli in saccoccia adesso i soldi, quindi tanto di cappello la Russell Wilson.
Vero.
Ragazzi, opinioni?
Chi inizia? Inizi te, Merck?
Opinioni?
Vai.
Opinioni, dico che comunque quello che ha detto Simo dell'MVP a Russell Wilson fa mostrare quanto lui sia un capitano e un trascinatore di tutto il team, quanto tutto il team si debba fare cerchio intorno a lui, ed è la cosa giusta che del premio MVP, e questa cosa fa anche capire come ci tenga lui e come tutta la squadra sia unita verso un solo obiettivo, speriamo che di arrivare in fondo.
Assolutamente sì, d'accordissimo anch'io, e tra l'altro anche Russell Wilson, pur non avendo avuto la sua migliore annata, diciamo, da quando è Seahawks, ha dei numeri che, letti presi da soli, diciamo, se li avesse un altro quarterback, sono comunque numeri impressionanti, perché ha lanciato più di 4200 yard, ha il 68,8% di completi, 40 touchdown, quindi cioè, vero che quest'anno ha avuto 13 intercetti, tra l'altro poi tutti praticamente concentrati verso metà stagione, però comunque la stagione è buona, ha un rating sopra 100, praticamente stabile da quando ha iniziato a giocare, quindi magari quest'anno si può dire che non è un top 3, perché sicuramente Mahomes, Rodgers, anche Watson, visto il nulla che ha intorno a lui, e Josh Allen forse hanno giocato meglio di lui. però si torna lì, difficile, sarebbe difficile sostituire uno come lui, soprattutto per il carisma, hai detto bene te, che ha, e per anche come è affezionato e come rispettato dai compagni, quello senza dubbio, insomma.
Guarda Marco, mi fate venire in mente che del Wilson che ci ricordavamo degli anni scorsi è venuto fuori in questa partita, in particolare nel quarto quarto, a 4.30 nel quarto quarto, che ha fatto una bellissima corsa, e anche come la sua movenza, la sua agilità nel cambiare direzione mi ha ricordato molto il Wilson dell'anno scorso, di 2 anni fa. Non sì, che quest'anno sì, non si sia visto, però diciamo in forma ridotta soprattutto sulle corse. Però...
Sì, sì.
Ha avuto una stagione divisa un po' in tre parti. Una prima parte, le prime 5-6 partite, in cui era candidato probabilmente numero uno all'MVP, e lanciava che, cioè, manco Mahomes, diciamo, nell'anno dell'MVP. Praticamente aveva palloni per chiunque, big play a non finire, e qualità del gioco che cresceva durante la partita. Poi, dopo il bye week, è tornato. Vuoi che le difese l'hanno un po' studiato, hanno cominciato un po' a capire anche come girava un po' il nostro attacco, le giocate di Schottenheimer, varie motivazioni, possiamo dire, e ha cominciato a lanciare un cospicuo numero di intercetti, come diceva Marco. E questa è stata un po' la seconda fase in cui ha un po' smarrito la via, per così dire. Poi c'è stata una terza fase, che è incominciata, forse possiamo dire, con la partita contro Arizona, quella di, diciamo, ritorno.
La seconda, sì.
Esatto. Che tra l'altro è quando abbiamo cominciato a registrare il podcast, se non ricordo male. Dove è iniziata questa fase in cui ha cominciato a prendersi pochi rischi, fare pochissime giocate pericolose, ne fa sempre poche, ne ha fatte molto poche anche ieri, anche domenica, e che la terza fase, che poi l'ha portato alla conclusione della stagione, dove appunto ha messo insieme numeri modesti, diciamo, per quello che poi sono le sue qualità e per quello che è stato l'inizio di stagione, però ha portato a tante vittorie comunque nel finale di stagione. Cioè, abbiamo finito in crescita come squadra, anche come attacco, non solo come difesa, perché ok, la crescita della difesa è più che evidente, perché insomma siamo partiti con una difesa che era l'ultima, e se prendiamo le ultime partite siamo i primi, quindi cioè, la crescita è stata esponenziale della difesa, ma anche l'attacco stesso poi si è ripreso, e il quarto quarto della partita di domenica ci ha mostrato che abbiamo delle armi che ci possiamo giocare nella partita di sabato contro i Rams.
D'accordissimo. Tra l'altro, riprendo il discorso che hai detto te della difesa, ti dico due numeri, due al volo. Nelle ultime 8 giornate la nostra difesa è prima in NFL per punti concessi, quarta per yard concessi, terza per yard per play, settima in passer rating, prima in passing touchdown e seconda in sack. Cioè, questa è delle ultime 8 giornate, a prescindere dagli avversari, perché poi i Jets, si diceva tutti, si è fatto 40 punti e poi dopo però hanno dimostrato che non sono così scarsi, almeno nel finale di stagione. Questa qui è una difesa che, con un attacco diciamo normale come abbiamo avuto nelle ultime giornate, secondo me può fare qualcosa di bello nei playoff, perché veniamo da un 6-1 nelle ultime 7, abbiamo buttato via la partita con i Giants che ci è costata il primo seed, si sa, pazienza, mettiamocela alle spalle, però io sono molto più, veramente molto più fiducioso quest'anno rispetto a come era l'anno scorso, lo dico senza paura, insomma.
Ma fai bene, fai bene. Io ho un po' paura perché l'ostacolo un attimo dei playoff, la prima partita, io sarei contento di arrivare a giocarci la conference, ecco, perché sarebbe un ritorno che ci manca ormai da troppo tempo, quindi io sono fiducioso soprattutto per l'attacco, perché c'è sia equilibrio sulle corse che sui passaggi, sui lanci, perché ad esempio una squadra come i Titans li fermi, le blocchi, le corse, vabbè, c'hanno Brown, però li azzoppi tantissimo. Lo stesso discorso può valere in forma ridotta ad esempio per Kansas City, li blocchi un po' i passaggi, cominciano un po' a zoppicare.
Sì, sì. Sì, però a me i Titans anche sui lanci mi fanno paura, ho visto l'ultima giocata ieri sera di AJ Brown, insomma è un bel mostro anche lui, eh?
Beh, giocava con Metcalf, pensa a te, J. Brown e Metcalf nella stessa squadra. Non mi ricordo che avevano come quarterback al college, però bastava lanciare, c'avevi due bestie, la prendevano senza problemi.
Mamma mia. Dicevi, sì, Simo?
No, è molto vero quello che dite, però vi aggiungo questo. Prendo due squadre, una l'avete nominata voi, che sono i Tennessee Titans, e uno sono i Green Bay Packers, che per il momento sono dati per favoriti nella NFC. Hanno anche guadagnato il primo seed. Queste due squadre, tutte e due, hanno un gioco di lancio molto, diciamo, molto forte. Ma nonostante questo, prima di tutto, entrambe sono due squadre che corrono. Tennessee lo conosciamo tutti, ma perché c'è Henry, che è un running back straordinario. Secondo me è il migliore della Lega, ma proprio in assoluto. Ma per
ora,
distacco.
Ora, sì.
Cioè, Dalvin Cook è forte, ragazzi, ma Derrick Henry è veramente un trattore. Tra l'altro, quando Derrick Henry rompe il primo tackle, cioè, tu lo guardi e dici, ok, è touchdown. Cioè, perché tu sai che è partito, ha preso velocità e non ce n'è per nessuno.
No, non lo fermi più, è vero.
Cioè, tu quando lo vedi... Fermi. Quando, cioè, io ho guardato un po' gli highlights, ho guardato un po'... Tu quando dici, quando vedi Henry che rompe il primo tackle, tu sai che, cioè, puoi solo fare il segno della croce, devi sperare che inciampi. E quindi, per tornare al discorso, sono due squadre che sanno correre prima ancora di lanciare. E il loro gioco di lancio è proprio così forte, soprattutto nel caso di Green Bay, perché c'è Rodgers, ovvio, perché c'è Adams, ovviamente, ma perché sanno che prima di tutto bisogna rispettarli sul loro gioco di corsa. E questo gli fa tutta la differenza del mondo a queste due squadre, ma come altre, eh? Non è solo loro due, che loro due sono proprio un esempio molto, molto lampante, secondo me.
Sì, beh, come anche i Saints,
anche,
hanno
bravo,
Camara,
bravo.
Esatto. Ad esempio, cosa che manca, ad esempio, una squadra come Tampa. Tampa, ad esempio, sul gioco di corsa è un pochettino più dipendente dal gioco di lancio. Cioè, in aria c'ha un pacchetto di ricevitori che fa invidia a chiunque, però sulle corse è un pochettino più debole.
Sì, però sì. Hanno Jones, che è l'unico forse che in questo momento è anche infortunato, se non mi ricordo male, non so se è rientrato domenica scorsa, ma tolto lui, Fournette, e poi non mi ricordo chi hanno, se hanno, chi c'è, forse McCoy, me lo ricordo. Ma insomma, sì, hanno effettivamente poco anche loro, sì, sul gioco di corsa.
Ma poi quello che, tornando al discorso di Simo, oltre a quello che dicevi dell'attacco, loro due, sia i Titans che i Green Bay, si ritrovano con due difese solide. Comunque sai che se l'attacco sbaglia un drive, la difesa riesce a metterci bene una pezza senza tanto perdita di tempo e di yard. Quindi le trovo, sì, squadre molto complete.
Eh sì, soprattutto Green Bay, ragazzi, a me è quella che fa veramente più paura, sinceramente. Nel senso, New Orleans è fortissima, ovviamente, ed è da rispettare, ma ho visto un Breeze un po' in difficoltà ultimamente. Michael Thomas non è in formissima e quindi la vedo come una squadra un po' più vulnerabile, tutto sommato. E Green Bay, sinceramente, fatico a trovargli dei difetti.
Sì, Green Bay è dura trovargli dei difetti, perché poi se si inizia a guardare la secondaria hanno Alexander, che è uno dei migliori cornerback che in questo momento in circolazione. Ha dei numeri, oggi guardavo, mi ricordo se l'hanno pubblicato nella chat di Adol Magazine, ha dei numeri pazzeschi. A parte, vabbè, hanno avuto anche un calendario discretamente semplice, Green Bay Packers, quindi, però la linea offensiva è sempre prima in tutte le statistiche di protezione, sia sui lanci che su corsa, cioè, quindi sono anche una squadra completa in quasi tutte le parti, ecco.
Guarda, Marco, ti fermo un attimo, perché dicevi di un calendario facile. Io oggi pensavo che fosse più facile, e poi tutto sommato a guardare la regular season nostra di Green Bay e dei Saints, devo dire che tutto sommato si equivalgono, e forse delle tre Green Bay aveva quella più difficile, perché se contiamo di squadre affrontate da Green Bay che sono andate ai playoff, ce ne sono quattro. Di queste hanno giocato sei partite contro squadre, diciamo, che vanno ai playoff, due le hanno perse e quattro le hanno vinte. Noi abbiamo incontrato tre squadre che vanno ai playoff, con 4 partite e 2 perse e 2 vinte. Mentre i Saints hanno anche loro incontrato 4 squadre che vanno ai playoff con 5 partite disputate, 3 vinte e 2 perse. Quindi tutto sommato, anche a guardare i numeri, Green Bay è sempre quella più tosta, perché poi una di queste sconfitte contro Indianapolis, che è una di quelle due sconfitte, che è stata persa all'overtime, quindi, e l'altra con Tampa. Quindi io pensavo che avessero avuto un calendario più semplice, invece tutto sommato l'hanno avuto leggermente più difficile che del nostro. Diciamo, non è stato il calendario dei Cleveland Browns, ecco, per intenderci.
Cioè, se pensi che loro però giocano 2 volte con i Vikings, 2 volte con i Lions, insomma... Vero che poi magari hanno giocato con squadre, vabbè, il calendario è... mi alzo le mani, insomma, mi hai diciamo contraddetto, e è giusto così, però la loro division è molto più semplice della nostra, quello è da dire, no? Quello...
sì
cioè... confutabile.
Sì, che poi però io devo dire che, cioè, penso come anche voi, Arizona sia stata sopravvalutata e San Francisco, purtroppo per loro, meglio per noi, ha avuto una stagione...
Sì, verissimo.
Proprio di sfortuna pura, ecco.
Vero anche questo, sì.
Sì, assolutamente, assolutamente. Mm. Però devo dire che l'unico vero grande giro a vuoto di Green Bay è stata la partita contro Tampa Bay. Lì... Mm. Effettivamente ha proprio girato a vuoto la squadra. Era partita bene e poi è finita malissimo. È finita che hanno dovuto far giocare i quarterback di riserva. Tanto garbage time c'è stato. Per il resto, le altre sconfitte, sì, hanno perso, se non ricordo male, contro Minnesota. E l'altra, come dicevi tu, contro i Colts, giusto? Esatto, sì, all'overtime. Sì, esatto. Sono sconfitte che nell'arco di una stagione, tutto sommato, ci possono stare, ecco. Mettiamola così, ma soprattutto hanno chiuso la stagione in crescendo, e Aaron Rodgers ha chiuso da MVP.
Sì, assolutamente, cioè, penso che sia strameritato, insomma, il titolo di MVP Aaron Rodgers.
Sì, sì, perché vabbè, Josh Allen, ma forse io Derrick Henry, purtroppo c'è questo monopolio dei quarterback, però sì. Anche Derrick Henry ha fatto il suo.
Ma allora, visto il vero significato di MVP, io lo darei a Deshaun Watson.
Sì, sì, sì. In stile, no. Diciamo, Heisman Trophy. Ci sta con Watson, sì.
Perché comunque adesso, poi uno sembra che poi, dicendo così, voglia sminuire Aaron Rodgers, ma tutt'altro. Un giocatore che, per quanto giochi in una squadra che non mi provochi molte simpatie, è un giocatore che adoro, perché, cioè, se non vi piace Aaron Rodgers, ragazzi, scusate, ma non vi piace il football, ve lo devo dire.
Vabbè,
non ve lo devo dire così, mi dispiace. Però un conto è lanciare al parco ricevitori e lanciare con la linea offensiva che ha Green Bay, e un conto è lanciare a Houston. Sono due cose ben diverse. Via. Houston ha chiuso 4, giusto? 4-12.
4-12.
Perfetto.
Lo dico con una certezza incredibile: senza Watson 0-16. Forse, ma proprio esagero, una partita magari, visto che non avevano una schedule impossibile, ma veramente, cioè, è il giocatore che ha fatto più la differenza in qualsiasi altra squadra, di qualsiasi altro giocatore in qualsiasi altra squadra.
Sì, probabilmente sì, anche se vorrei vedere Green Bay, perché all'inizio dell'anno io mi ricordo come era data Green Bay, era data come una squadra praticamente in rifondazione, no? Quasi. Aaron Rodgers voleva andare via, era indiavolato perché gli avevano preso un quarterback invece di un ricevitore. Quindi io, ecco, rispetto a come era, diciamo, anche quotata Green Bay a inizio anno, vederla quest'anno senza lui, non lo so quante vittorie avrebbe fatto, perché per me Aaron Rodgers vale almeno 5-6 vittorie per Green Bay.
Sì,
esatto,
sì, assolutamente.
Sì, sì.
Siamo riusciti a parlare anche dell'MVP. Sì, Mark,
dici pure. No, ti ricordo all'inizio anno del draft, quando la faccia del figlio di Matt LaFleur, quando la prima scelta presero un tight end, mi ricordo che era schifato. Ecco. Invece alla fine, ma questo fa capire quanto l'amalgama di una squadra, meno modifichi da un anno a quell'altro, e se non ci sono grossi ribaltoni, funziona ancora meglio. È come una buona bottiglia di vino, praticamente, una squadra che già funziona bene.
Per chiudere il discorso Green Bay, che poi ne abbiamo già anche parlato troppo, vi consiglio di andare ad ascoltarvi Lambo Leap, il podcast su The Cutting Edge dedicato ai Green Bay Packers, e di andare a riprendere un po' le primissime puntate, quelle della pre-season, diciamo. E lì scoprirete come l'ambiente dicesse che, insomma, erano stati la peggior squadra 12-4 l'anno scorso, la peggior 12-4 di sempre, e come quest'anno non fossero buoni i presagi, invece ragazzi, voglio portare alla vostra attenzione la domanda che ci è stata pervenuta da Fulvio nella nostra chat Telegram, che ha utilizzando l'hashtag Chiedilo al Nest. Fulvio ha fatto due domande, le ho messe insieme. La prima, dove dice: non credete che le critiche che si leggano siano eccessive? Cita come esempi i record di Metcalf e Lockett, di cui abbiamo parlato anche prima, la defensive line con un numero di sack inimmaginabile inizio anno. La seconda domanda invece dice: non pensate che a questa squadra manchi un vero wide receiver 3? Ok, Moore ha fatto il suo lavoro più che bene, però almeno un altro uomo in offensive line e un cornerback di alto profilo per poter competere realmente per il gran ballo. Poi si sa, come dice lui, in una partita secca può cadere di tutto.
Ma io dico che comunque sì, il nostro attacco è troppo criticato. Vabbè, siamo stati anche un po' critici perché ci avevamo abituato troppo bene a inizio anno, ma ragazzi, Metcalf e Lockett hanno fatto dei numeri pazzeschi, perché contiamo che, allora, Metcalf ha fatto il record all time di yard, 1303, che prima apparteneva a una bandiera come Steve Largent. Lockett, 100 ricezioni, record precedente Baldwin e Bobby Engram a 94. Ricordiamoci che dal 95 non succedeva che noi avessimo un duo, un wide receiver che tutti e due andassero oltre le 1000 yard a testa. Quindi posso dire di cosa stiamo parlando, ci siamo abituati troppo bene. E se proprio dobbiamo dirla, quest'anno sono mancate leggermente le corse, perché comunque, se andiamo a contare, Carson ha messo solo 681 yard in 12 partite, e il nostro secondo running back, diciamo quello che corre di più, è Wilson, che in 16 partite ha messo dentro 513. Poi, sempre a parlare di attacco, comunque, come prima avete detto, Wilson 40 touchdown, ed è il primo in NFL in 9 stagioni che mette 267 touchdown. Questo record prima apparteneva a Dan Marino. I punti, sembra tanto che il nostro attacco sia sterile. Abbiamo fatto 459 punti, siamo sì ottavi in NFL, il gioco è cambiato, ma anche qua il record precedente di Seattle era 452 e apparteneva all'era di Sean Alexander, quindi parliamo del 2005, non parliamo oltre di quell'anno lì di Seattle. E sì, magari l'unico problema nostro sono i sack presi, perché se ne abbiamo fatti 46, ne abbiamo subiti 47, e per questo sì, forse veramente mancava un uomo in più nell'offensive line, però ricordiamoci sempre da dove partivamo e dove siamo ora. E wide receiver in più, Moore è, diciamo, un buon jolly, si è visto anche il premio che Wilson ha voluto dare a lui, e mancava Josh Gordon, perché fino all'ultimo sembrava che potesse rientrare, che era a posto con l'NFL, invece ahimè, o meglio ai noi, non è stato così. Quindi sì, il cornerback probabilmente mancava. Io avrei preso un cornerback d'esperienza, vedendo com'è andata, perché anche nell'ultima partita contro San Francisco ho visto che dal lato sinistro nostro c'è un grosso buco, e Shaquille Griffin, che già l'anno scorso si pensava una sua evoluzione, anche quest'anno ha, diciamo, cosa gli volete dare, un 6 più? Un 6 e mezzo forse? Perché va bene, è criticato, ha fatto 3 intercetti, fa copertura, però certe volte ha delle amnesie pazzesche, e quella su Kittle che dicevate prima è una prova lampante.
Sì, d'accordissimo con te, Merck, su tutto, soprattutto sul discorso che hai fatto relativo a Gordon, che ci è mancato tantissimo. Io ci speravo molto, perché le tracce che ha fatto l'anno scorso nei terzi down soprattutto ci hanno fatto veramente comodo, e averlo ai playoff sarebbe stata una bella arma in più. E idem per l'offensive line, perché l'unico secondo me backup di livello che abbiamo è Simmons, che ha sostituito molto bene Iupati quando Iupati è stato infortunato, però il resto, i backup non sono all'altezza dei titolari. Cioè, noi bisogna sperare veramente che la nostra line sia sempre in salute ai playoff per le prossime, si spera, 4 partite, perché se si fa male qualcuno siamo veramente messi male. Invece Green Bay gli si fa male Bakhtiari, nemmeno se ne accorgono, ecco.
Come è successo, forse ci manca, adesso non mi ricordo chi era che ha deciso di declinare l'anno per paura del Covid.
Sì, vabbè, lui però non mi ricordo
come si chiamava. Però come era un backup, diciamo, come aveva detto.
E nemmeno si sa cosa avrebbe potuto fare, perché non è che magari uno l'aveva preso in free agency pagandolo e poi ha cambiato idea, ha detto non gioco. Era uno preso così, scarto, insomma.
Però guarda, quest'anno posso essere contento, vabbè, di Lewis, che ne abbiamo parlato tantissimo, ma veramente i due in Brown più per la sua longevità, perché comunque ha una certa età e ha giocato tutte le partite. E l'anno scorso ogni partita, forse non gioca, era sempre tra i questionable. Invece quest'anno, devo dire, ha retto tutta l'offensive line, e secondo me anche il suo carisma, come parlava del carisma di Wilson, anche il suo ha dato quella piccola marcia in più rispetto all'anno scorso.
Sì. Anche perché quando Brown sta bene, Wilson è più tranquillo. Se Brown non sta bene, Wilson lancia prima, perché ha paura di prenderle dal lato cieco.
È che è difficile che li prenda dal lato cieco, perché li prende tutti, diciamo, dalla parte centrale, proprio dal centro.
Sì.
E si capisce perché. Comunque, mi pare fosse un tweet di Bob Condotta che diceva che quest'anno solamente 5 partite abbiamo avuto tutta la offensive line titolare. Sapete qual è il record di queste 5 partite? 5-0.
Sì. E 31 punti fatti all'attacco di media. Esatto. Però l'avevo visto, sì.
Bel numero.
E adesso, mi raccomando ragazzi, tutti sulle mani, se non ci sono doppi dell'ultimo minuto, contro i Rams sabato abbiamo i 5 titolari. Ok, momento scaramanzia.
Ben stretti, ce li ho in mano.
Proseguiamo con le prossime domande. Ho una domanda per te, Marco. Ce la fa sempre Daniele dalla chat Telegram. È così facile tagliare fuori un giocatore dell'attacco come fece Ramsey nella prima partita stagionale contro i Rams? Quanto c'è di suo del difensore e quanto di paura da parte dell'offensive coordinator nel play calling?
Allora, bella domanda, Daniele. No, non è facile, non è assolutamente facile fermare un ricevitore, soprattutto un ricevitore come DK Metcalf, e infatti non sono riusciti in tanti a fermarlo. Uno è lui, uno è Arizona nella prima partita contro di loro a Glendale, che erano riusciti a limitarlo. Per il resto poi lui ha fatto male praticamente a tutti. Mi ricordo ad esempio la sfida contro Gilmore, che diciamo è uno dei più forti cornerback in NFL, e DK quella partita veramente lo ha massacrato. E tanto per dire che non è facile, anche Ramsey nella seconda partita contro i Rams è vero che lo ha tenuto abbastanza tranquillo, però Metcalf lì ha fatto 6 ricezioni su 8 target per 60 yard in una partita comunque in cui Russell Wilson già era nella terza fase, come hai detto te Simo prima, e lanciava poco e soprattutto lanciava non profondo. Quindi non è assolutamente facile, penso che molto sia merito del difensore, della bravura del difensore. Può darsi che ci sia anche un po' di zampino nell'offensive coordinator, che magari non chiama le giocate su quel lato, quello ci sta. Sherman è stato anni interi senza vedere palla mai durante più di una partita, perché nessuno lanciava la sua parte, quindi è possibile che incida anche quello.
Sì, beh, la qualità di un cornerback la percepisci quando non lanciano mai dalla sua parte, no?
Esatto.
Lanciano sempre dalla sua parte. Invece,
vedere anche Darius Slay come è stato tartassato da Metcalf con Philadelphia, ad esempio.
Ma figuriamoci, come poi un offensive coordinator, un play caller, vede un minimo di mismatch, di vantaggio per il wide receiver e comincia a chiamare una chiamata dietro l'altra contro quel cornerback, lo massacrano.
Chiunque ci sia, sì, sì, chiunque ci sia come ricevitore, sì, sì, sì.
No, no, Daniele, mi spiace, ma non è per nulla così facile. Merck, invece, per te ho una domanda da parte di Alessandro Gariboldi, che ci chiede: parlando di kickers, Myers è una sentenza con 24 su 24 in stagione e il record di franchigia con un field goal da 61 yard. A chi possiamo paragonare tra i kicker del passato? Una menzione per Vizcaino dei 49ers, nome fantastico. Mi ha impressionato come potenza nei suoi calci. Cosa ne pensate?
Allora, voglio un attimo premettere come curiosità che veramente a livello di nomi tra kicker c'è veramente una confusione, uno scioglilingua uno dietro quell'altro. Noi siamo fortunati in questo caso.
Sì.
E comincio da Vizcaino. A me è impressionato soprattutto, se non sbaglio era il secondo field goal, che era stato un field goal che io così bello non ho mai visto, un field goal così preciso. Se, magari se si prendeva un righello era 50 da una parte e 50 dall'altro, proprio in mezzo ai pali perfettamente. Come ha detto Marco in chat, mi ricordo ancora domenica sera, se lo calciava da 70, quello era field goal ancora,
sì,
perché
era grande,
veramente bellissimo. Stupido, perché poi ne ha fatti 3 su 3 e due extra points, cioè ha messo 11 punti Vizcaino, ha fatto una bella partita. Tornando a Myers, che è quello che ci interessa, e allora guardiamo un po' come paragoni. Certo che ormai Myers andrebbe paragonato a Myers, perché veramente ha dei bellissimi numeri, e in due anni è già diventato un pezzo della franchigia e di quello che ci aspettavamo, perché comunque l'abbiamo pagato bene in free agency due anni fa, preso dai Jets. Comunque io ho pensato a Jason Hanson di Detroit, che giocò, cioè i record di stagioni giocate con Detroit, che è di 21, ma soprattutto perché, ritornando al record di 61 yard di Myers, Hanson ha fatto il record di maggior numero di field goal oltre i 50 yard. Il più lungo però non è stato tanto di più, 56, però mi veniva in mente questa cosa, quindi è carina. In più, diciamo, come paragone un po' Seattle, Hanson è nato a Spokane, che è nello stato di Washington. Penso, tu Marco che ci sei stato, cos'è, un'oretta e mezzo, due da Seattle?
No, lì non ci sono stato, io sono stato solo a Seattle, mi dispiace.
Per la
non
prossima.
L'ho toccata la città natale di... La prossima volta, sì, quando si fa la gita di gruppo, ragazzi, si va a fare il pellegrinaggio.
Il viaggio organizzato.
Comunque, volevo solo dire che Myers in regular season ha fatto 121 punti sui 125 a sua disposizione, quindi tolti quei 4 extra point, è veramente stato eccezionale, veramente fantastico, e mi fa piacere,
quindi...
perché l'anno scorso mi è dispiaciuto in certe occasioni e in altre che ci ha regalato grandi soddisfazioni l'anno scorso, mi viene in mente quella presa contro San Francisco all'overtime. Sono contento veramente tantissimo per la sua stagione.
Sì, sì, gli extra point li ha sbagliati per farci vedere che è umano, insomma.
Esatto,
poi li sbaglia adesso, perché bisogna sbagliarne un po' prima, quando non conta molto, e tenerli poi quando, per quando servirà.
Ultima cosa, Myers, Tucker, Crosby si assomigliano tutti tantissimo anche a livello proprio di aspetto, solo questo volevo dire.
Ultima domanda, che arriva sempre dalla chat Telegram, vi ricordo l'hashtag chiedilo al Nest. Per Marco, Neurobon ci chiede: questo non giocare dell'attacco, che inizio stagione era per il primo quarto, adesso invece si estende per tre quarti, per i primi tre quarti, a cosa è dovuto? Sembra che ci leggano tutto prima.
Allora, in realtà sono un pochino non in disaccordo su questa, con la domanda, perché effettivamente se guardiamo la partita di ieri, di domenica, scusate, ha ragione al 100% Neurobon. Il nostro attacco per i primi tre quarti ha fatto veramente poco e niente, però quest'anno diciamo che è una cosa un po' ballerina, perché se pensiamo alla partita contro Washington, lì abbiamo fatto tutto nel primo tempo, perché poi nel secondo tempo l'attacco è sparito completamente. La propensione a non giocare il primo quarto in realtà è una cosa un po' che ci appartiene, perché il primo quarto di Seattle negli ultimi anni è sempre stato un po' moscio storicamente, no? E sinceramente non so il motivo, forse giochiamo conservativi, forse le difese magari sono un pochino più preparate, ma non penso, però effettivamente è vero che una cosa è verissima, che rispetto alle prime 5 giornate, dove come ha detto anche Merck prima ci riusciva praticamente tutto e sembravamo implacabili, il nostro attacco non riesce più a garantire un rendimento costante nell'arco della partita. Ha delle fiammate concentrate magari una volta nel primo tempo, una volta nel quarto quarto, che ci riescono poi a portare anche a vincere le partite, per fortuna. Però ecco, ai playoff servirà un attacco più costante, senza dubbio. Speriamo che si possa cambiare qualcosa, che ci siano qualche coniglio nel cappello ancora, vero Merck, da tirare fuori, perché un attacco solo nel quarto quarto non ci porta da nessuna parte, quello sono d'accordo.
Io spero in un allevamento di conigli e credo che ci sia.
Sì, dobbiamo essere fiduciosi, dobbiamo essere fiduciosi.
Sì, alla grande.
Ragazzi, le ultime due cose veloci prima di chiudere. Una, vorrei da te Marco un aggiornamento sugli ultimi infortuni.
Sì, vado velocissimo, tanto sono due quelli che ci interessano. Penny sta benissimo, era solo un crampo, quindi tutto ok. Jarran Reed aveva un problema di addominali obliqui, sembrava molto grave lì per lì, perché non riusciva nemmeno a stare in piedi, e oggi però Pete Carroll ha detto che sta già meglio, lavorerà in settimana e ci sta, c'è un piccola speranza che possa giocare domenica. Jamal Adams ha preso una botta alla spalla, non era quella già infortunata durante l'anno, l'altra. Durante la partita si era arrabbiato perché sembrava che volesse addirittura tornare in campo. Poi dopo finita la partita, nella conferenza stampa Pete Carroll ha detto che i medici erano abbastanza tranquilli, invece oggi ha detto che non sta ancora benissimo, deve lavorare durante la settimana e probabilmente sarà un game day decision, quindi speriamo bene, incrociamo le dita.
Beh, incrociamo le dita, sì. Solo noi sappiamo quanto è importante Jamal Adams per noi, sì, in questo momento. Beh ragazzi, allora, prima di salutarvi voglio ricordarvi l'appuntamento di sabato pomeriggio con la nostra live per parlare un po' dell'imminente partita, di quella che sarà l'imminente partita di playoff contro i Rams, un po' le ultime sugli infortuni e non solo. Quindi per questa settima puntata è tutto, non mi resta che salutare i miei compagni di viaggio, Marco Cherubini e Merck Bernardi. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti, ciao Simo, ciao Merck e un grazie ancora a tutti gli ascoltatori.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Simo, ciao Marco e in particolare un grande saluto a Martina, la mia compagna, che oltre ad aver fatto la nostra cover, come ho detto nella prima puntata, se mi sentite meglio grazie a lei che per Natale mi ha regalato un bellissimo microfono.
Grande Martina, buon anno.
Nostro idolo Martina, buon anno.
Un saluto e ringraziamento a tutti i nostri ascoltatori a cui vogliamo fare i più sinceri auguri di buon anno e vogliamo lasciarvi con le parole del nostro coach Pete Carroll. Can you win the game in the first quarter? No! Can you win the game in the second quarter? No! Can you win the game in the third quarter? No! Can you win the game in the fourth quarter? Yeah! A half dozen tackles that Lynch broke. Are you kidding me? Let's go. Yeah, uh-huh. You know about the team.